Buon sabato a tutti, fratelli e sorelle. Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei 11, capitolo 11, il versetto 4. Ebrei 11, versetto 4. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di esso gli fu resa testimonianza che egli era giusto. Quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di esso, benché morto, oggi parla ancora. Amen.
Quando ho saputo che qualche sabato fa io non ero nella chiesa di Bologna, subito dopo la preghiera è venuto giù una massa così pesante che ha spaventato tutti, ma avrebbe potuto fare molto peggio, e ha fatto solo qualche danno a questo pulpito storico. Se penso che questo danno fatto a questo legno, se si fosse verificato su una persona, saremmo qui a implorare il Signore di salvaguardare le nostre vite, perché e saremmo molto tristi probabilmente. Io ringrazio il Signore per quello che non è successo. È chiaro che è stata una cosa terribile per chi l'ha vissuto, immagino. Ecco, voglio ricordare questo episodio perché penso che una cosa del genere il Signore ci abbia messo sicuramente la sua mano e dobbiamo riconoscerlo, perché è veramente terribile vedere un peso di 70 kg dall'altezza di 5 metri cadere sulla testa di qualcuno. Non lascerebbe scampo sicuramente quasi a nessuno. Per cui non l'avevo detto perché non c'ero, e dal 22 luglio che io manco da questo pulpito, credo che l'episodio sia successo il sabato 29, quindi è così. Beh, ringraziamo il Signore. Allora, abbiamo letto questo brano di Ebrei 11, penso che sia uno dei capitoli più letti, va bene, del Nuovo Testamento, è molto conosciuto. In questo brano di Ebrei 11 noi ricordiamo soprattutto il versetto 1, quando noi parliamo, no, se qualcuno vi fa la domanda, che cos'è la fede? E io penso che la maggior parte di voi risponderebbe proprio col versetto 1 di Ebrei 11, va bene, che è una bella risposta, magari non completa perché ci vuole molto di più per definire la fede, però è una bella risposta. Dice che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Però l'autore dell'epistola agli Ebrei non si vuole fermare soltanto sulla definizione della fede. E questo è molto importante. Quando si definisce qualcosa, oltre a definirlo, bisogna anche metterlo sul piano pratico. La Bibbia ama molto fare delle dimostrazioni. Cioè, c'è un principio che viene enunciato, bisogna dimostrarlo. E lo si dimostra attraverso l'esperienza, attraverso la storia, attraverso dei fatti che dimostrano che quel principio è veramente valido. Altrimenti rimane un principio un pochettino sospeso in aria, agganciato a nulla. Quindi la fede, se qualcuno vuole sapere perché la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono, è perché ci sono delle persone che hanno vissuto questa dimensione di certezze e che non hanno e dimostrazione di cose che non hanno mai visto, ma ci hanno creduto profondamente. E così l'autore dell'Epistola agli Ebrei va avanti nella descrizione e comincia a parlare di una ventina più o meno, sono citati circa 20 personaggi dell'Antico Testamento. E chiaramente queste persone sono citate perché hanno superato nella loro vita dei momenti di grande difficoltà e li hanno superati grazie alla fede. Ed è ancora valido oggi. Questo principio è ancora valido oggi, perché le difficoltà non mancano e il bisogno di vivere la fede ce n'è bisogno ancora oggi. Per cui anche se questo è un testo di 2000 anni fa e questi esempi sono di 3, 4, 5 mila anni fa, ancora oggi sono degli esempi importanti, perché ci fanno capire come attraverso la fede, nel credere profondamente, nel vivere soprattutto, possiamo superare dei momenti difficili. Ci sono delle persone che hanno dovuto fare delle scelte difficili. Alcune di loro hanno fatto delle scelte talmente difficili che ci hanno rimesso anche la vita. Qualche volta la fede richiede anche questo. essere fedeli non è sempre detto che porta ad un beneficio su questa terra. E molte persone questo lo sanno. Magari nella nostra generazione e dalle nostre parti, alle nostre latitudini possiamo dire, dal dopoguerra in poi non abbiamo avuto grossi problemi nel vivere la fede. Qualche prova sicuramente c'è sempre, ma ci sono altri posti dove la fede ha messo a rischio la vita di molte persone, fino a fargliela perdere. Ma molte persone hanno accettato di perdere la vita mantenendosi nella fede e nella fedeltà soprattutto. E questo ha dato sicuramente forza non soltanto a loro che sono arrivati fino alla fine della loro vita, ma ha dato forza anche ad altri. E tra le persone che vengono menzionate, la prima è Abele. Qui l'autore non parla di Adamo ed Eva. Non so perché. Probabilmente hanno dimostrato forse un po' meno fede rispetto ad Abele. Non sappiamo tantissimo, a parte le origini, e di Abele sappiamo poco, però Abele è il primo che viene menzionato. È particolare la cosa, perché sapete, in questo testo c'è una caratteristica biblica unica. Non troverete da nessuna parte un testo che dica qualcosa contenuto nel testo che è stato letto prima da Antonella. Non so se l'avete notato. Vediamo un po'. Antonella ha letto Ebrei 11:4. E in Ebrei 11:4, se avete seguito, c'è un testo, ci sono alcune parole che non si trovano da nessun'altra parte nella Bibbia, ma anche un concetto unico che nella Bibbia non si trova, soltanto lì. Sto suscitando la vostra curiosità, va bene? E vi posso dire che è un concetto particolare, perché sarebbe da dire, dal nostro punto di vista avventista, addirittura un concetto teologicamente scorretto. Che cosa? Di cosa sto parlando? No. Bravo. Bravo. Allora, versetto 4 dice così di Abele. Dice, per fede Abele offrì a Dio un sacrificio, eccetera, eccetera, e poi dice, e per mezzo di essa, cioè della fede, benché morto, egli parla ancora. È l'unica volta, potrei citare forse un altro episodio, no? Quando Saul va a consultare degli spiriti, ma quella era una magia, ok? Non si sta parlando della dimensione di un uomo di fede. Un uomo di fede, fedele fino alla fine, perché ha capito cosa significa relazionarsi con Dio che è morto, e anche se è morto parla ancora. Quindi può sembrare un po' strano avere un morto che parla. Teologicamente noi non lo possiamo accettare, perché non è così, sappiamo benissimo che i morti non parlano, però che cosa vuole dire l'autore? Ovviamente io sto estremizzando, no? È chiaro che l'autore non vuole dire che il morto ci parla dall'aldilà, perché non esiste. Però vuole dire una cosa importante, l'espressione è questa, lui è morto ma parla ancora. Che cos'è che parla? Chi è che parla in realtà? È la sua fede, la sua convinzione, la sua forza, il suo coraggio, l'aver capito che cosa vuole Dio da noi. E quell'aver capito fin dall'inizio, ricordiamo che siamo alle origini della storia dell'umanità, quel modo di credere ancora oggi è valido. E addirittura nel testo che ha letto Antonella, che lei ha la nuova riveduta, proprio nuovissima, credo del 2000, forse 2006, poi ce n'è un'altra ancora nel 2020, ve lo dico perché è stata riveduta ancora, io quella del 94, qui non dice oggi ci parla, però lì dice, se qualcuno che ha le Bibbie più moderne dice 2006, sì, oggi parla ancora, va bene, quindi parla ancora a noi oggi. La fede di Abele ci parla, benché egli sia morto, parla ancora. Un'espressione sicuramente insolita. Però se guardiamo bene di Abele, che cosa sappiamo? Noi lo associamo normalmente sulla base della comprensione che abbiamo di un episodio, anche breve, brevissimo, contenuto in Genesi 4, va bene, che associa Abele a Caino. Quindi quando si parla di Abele, si parla di Abele e di Caino, va bene? Anche se Gesù lo cita, il sangue di Abele, dice così, no? Però di Abele se ne parla soprattutto quando viene associato a Caino. Abele e Caino sono due figli, chiaramente due fratelli. Abele è il secondo genito, mentre Caino, ed è importante sottolineare anche questo, ricordiamoci che Caino, colui che compie questo atto di portare la famiglia, la prima famiglia sulla terra nel dramma, è il primogenito, proprio quello che aveva ricevuto, che doveva ricevere, o comunque che era considerato, nell'ottica dell'Antico Testamento, la benedizione della famiglia, colui che riceveva più benedizioni di tutti gli altri. E quindi visto forse come primogenito e come colui che avrebbe poi portato il nome della famiglia, che avrebbe portato ad altri, alle discendenze, più benedizioni dell'altro, proprio quello lì che aveva l'incarico di portare più benedizioni di fronte al fratello che è secondogenito, quindi un po' meno importante, ecco che troviamo quest'uomo che deve portare le benedizioni di diventare un assassino. Creerà un dramma nella famiglia. Sappiamo che i due fratelli sono profondamente diversi, nella Bibbia ci sono vari esempi di fratelli diversi. Non so se vi viene in mente qualcuno, ma subito dopo loro mi viene in mente nell'Antico Testamento Giacobbe ed Esaù, per esempio. Ok? Anche loro gemelli. No, loro gemelli, Caino e Abele no. Giacobbe e Esaù sono gemelli. E uno dei due, chi nasce prima, dovrebbe ricevere la benedizione, ma sembrerebbe che sia meno buono dell'altro. Tant'è vero che la benedizione la madre vuole che ricada sul secondo genito, nato dopo. Caino nasce prima e Caino fa il lavoro di suo padre, coltiva la terra. Probabilmente il padre, non è citato, ma lo possiamo immaginare, non ha coltivato solo la terra, ha dovuto anche gestire il bestiame, quindi avrà fatto anche il pastore, posso immaginarlo. E quando nascono questi due figli, uno fa uno e uno fa l'altro lavoro che il padre magari svolgeva. Tutte e due amano Dio. Tutte e due credono in Dio, tutte e due vogliono portare i loro doni a Dio. Però dice il testo di Genesi 4 che il dono di Caino, come sapete, non viene accettato, mentre quello di Abele viene accettato, perché Caino porta i frutti della terra, mentre Abele porta i primogeniti del gregge. E Caino non capisce perché. Probabilmente Abele ha capito che cosa vuole Dio esattamente. La fede di Abele, che ci parla ancora oggi, è una fede vera, che ha capito qualcosa in più del fratello maggiore. Il testo dice che quando Dio rifiuta l'offerta di Caino, questo suscita in Caino l'irritazione. Vi leggo due testi che potete seguire, perché è interessante. Genesi 4, versetti 6 e 7. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Qui c'è Dio che dialoga con Caino, non dialoga con Abele, dialoga con Caino. Perché sei irritato? E perché hai il volto così abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il tuo volto. Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta. E i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Allora noi da questi due versetti di Genesi 4, 6 e 7 possiamo trarre due principi importanti. E mi sembra importante sottolineare questo. Prima di tutto, quando l'uomo si sbaglia, quando l'uomo compie un'azione che non è gradita a Dio, Dio non lo abbandona, Dio lo cerca, Dio vuole dialogare con lui. Quando l'uomo sbaglia, Dio non si allontana da lui, Dio lo cerca perché lo vuole aiutare a capire. Dio lo aiuta a riflettere le sue condizioni, a capire. Ma c'è un altro interesse di Dio. Dio si preoccupa della irritazione di Caino. Dio non lo vuole vedere così, non lo vuole vedere triste, non lo vuole vedere abbattuto. E allora gli dice: ma perché sei irritato? E perché ha quel volto triste? Sembra quasi che Dio voglia scendere a livello dell'uomo e dire: sai, io quando ti vedo mi piacerebbe che tu mi salutassi col sorriso. E non mi sorridi mai. C'è qualcosa nella tua mente che ti sta opprimendo. E perché sei così? E questo perché sei irritato vi ricorda qualcosa ancora nella Bibbia? La stessa domanda Dio l'aveva posta poi a qualcun altro: perché sei irritato? Dio non è che dice, ah, tu sei irritato, sai che non mi piace il tuo atteggiamento. Non dice così. Chiede perché sei irritato, cerca di riflettere. Vi ricordate a chi l'ha detto? A Giona. Era esattamente la stessa frase. Se voi prendete l'ebraico, va bene, guardate il perché sei irritato. Nella Genesi e nel libro di Giona è la stessa identica frase, composta nello stesso modo, con gli stessi termini. Il termine irritato è il verbo kara, oppure kara, che vuol dire rabbia, collera, essere in furia. Ecco, Dio non vuole abbandonare nessuno, tanto più questa persona si trova nel dolore, nell'inquietudine o nel dubbio. E qui Dio lo dice subito nelle prime pagine della Bibbia, perché Genesi 4 sono assolutamente le prime pagine della Bibbia. Ed è subito un messaggio chiarissimo, come per dire la vita sarà difficile per l'umanità, a cominciare da Adamo ed Eva, proseguendo con i loro figli e i figli dei figli fino agli ultimi tempi, ci saranno sempre delle difficoltà, ma Dio sarà sempre lì che vorrà dialogare con l'uomo. Il Dio di Caino è lo stesso Dio di Isaia. Al capitolo 1 Isaia parla di Dio e Dio gli dice: venite, discutiamo insieme. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto o rossi come la porpora, quindi veramente forti, io sono pronto a renderli bianchi come la lana. Però c'è una condizione che vi chiedo. Discutiamo insieme. Ed è quello che Dio dice a Isaia, e Isaia lo trasmetterà al popolo, lo trasmette a noi, ma è quello che Dio fa concretamente, lo fa con Caino, lo fa con Giona, lo fa con Mosè, lo fa con Elia. Non è che Dio dice, ah, ma vedrete che i vostri peccati saranno perdonati, ma io voglio dialogare con voi. È una questione anche di relazione, di dialogo. Non è soltanto un principio, io vi perdono e basta. Io vi perdono, ma voglio dialogare con voi, perché nel perdono c'è anche una riflessione importante. C'è la considerazione, la consapevolezza, se vogliamo, delle proprie condizioni, che possiamo presentare a Dio così. Quando Dio si rivolge a Caino, lo fa in due modi. Prima di tutto in un modo rassicurante, senza incutere timore, con dolcezza, ma nello stesso tempo lo fa in un modo responsabilizzante. Perché non è che gli dice, stai tranquillo, tutto si risolverà. Dio non dice a Caino, tutto si risolverà. Dio dice a Caino, tu devi agire su te stesso. Devi dominare te stesso. Devi dominare i tuoi sentimenti, non vanno bene. Devi lavorare su te stesso. Allora tu vedrai che rialzerai il tuo volto. Ma devi lavorare su te stesso. Io ci sono, ma ti devi impegnare. E Dio qui presenta un potente messaggio di grazia e di amore per Caino. Però chiaramente Caino deve capire che ci devono essere dei mezzi da mettere in atto per potersi risollevare. Deve collaborare anche lui. Deve fare qualcosa anche lui su se stesso per poter uscire da questa situazione di incomprensione, di dubbio. E gli presenta un soggetto interessante. Il male sta bussando alla tua porta. È interessante perché nella Genesi si parla subito di questa porta, che può essere la porta del cuore, può essere la porta della mente, dei nostri pensieri che vengono poi elaborati, dalle nostre idee. Che cos'è la porta? La porta è qualcosa che ci permette di aprire, di fare passare qualcuno o no, o di chiudere. Ci protegge, ma ci apre anche agli altri. Devi fare attenzione, anche in Apocalisse, poi alla fine della Bibbia si dice io sono alla porta e busso, Apocalisse 3:20, vi ricordate? Io busso, significa che la porta la gestisci tu, Sei tu dall'interno che devi aprire. Io busso, io do la mia disponibilità, io sono pronto anche a dialogare con te, anche se tu hai peccato. Ma tu devi aprire quella porta. Tu ti devi impegnare. Sapete, noi siamo chiamati a tenere a volte chiusa la porta davanti al male e a spalancarla davanti al bene. Sapete cosa facciamo spesso? Purtroppo chiudiamo al bene e apriamo al male. Questo è il dramma umano. Non sempre riusciamo ad utilizzare questa porta nella maniera corretta. Dovrebbe essere chiusa al male, aperta al bene, e noi facciamo il contrario, apriamo al male e chiudiamo al bene. Il versetto 8 dice così, che lo conosciamo: un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Non gli tende un agguato. Attenzione, anche qui è importante capire. Non è che Caino aspetta dietro un albero Abele che passa col suo gregge e poi lo massacra, lo colpisce. No, lui sta dialogando col fratello. Sta dialogando col fratello. E la cosa triste è che aveva dialogato con Dio prima. Allora la domanda è: che tipo di dialogo ha Caino con il suo prossimo, che è suo fratello, e con Dio? È un dialogo pulito? È un dialogo sereno? È un dialogo sincero? O nel suo dialogo porta ancora del rancore, porta ancora della rabbia, che non ha potuto dissipare sia con Dio e tantomeno con il fratello? Gli effetti si vedono. Può anche darsi che non sappiamo cosa si dicono, la Bibbia non ci dice. No, possiamo immaginare che Abele stava cercando di fare capire a Caino dove sbagliava, posso immaginare. E perché Dio non gradiva la sua offerta. Ma siccome Caino si era ormai chiuso, probabilmente preso da un atto di rabbia incontrollata, si è avventato sul fratello e lo ha ucciso. Sapete perché lo uccide? Ha una rabbia terribile nel suo cuore, Caino, perché lui comunque ha fatto qualcosa di buono. Non è andato a rubare. A parte il fatto che c'erano solo loro, possiamo immaginare, quindi non è che c'era da rubare tanto ad altri, no? Non è che è andato a rubare, non è che ha fatto delle cose illecite. Caino ha raccolto i frutti della terra, quelli che sono il frutto del suo sudore. Si è piegato lui sulla terra, se erano ortaggi, ha dovuto lui fare gli sforzi per raccogliere il frutto sugli alberi. Non è che è stato qualcun altro, per cui questo frutto della sua fatica per lui era già un modo per dimostrare a Dio qualcosa di importante. Vi ricordate nel capitolo 3, dopo il peccato di Adamo ed Eva, è detto così che Dio si rivolge ad Adamo dopo essersi rivolto a Eva e dice: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo, quello che tu coltiverai, dice Dio ad Adamo, il suolo sarà maledetto per causa tua. E tu ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Ed esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane con il sudore della tua fronte. Per cui quello che tu dovrai fare per sopravvivere sarà fatica. Come conseguenza, io non avevo previsto questo, vuole dire Dio ad Adamo ed Eva, non l'avevo previsto per voi, ma per come vi siete comportati, visto che non avete avuto fiducia in me, attenzione, non avete avuto fiducia in me, vi siete fidati di voi stessi e non di me, ci sono delle conseguenze. Caino commette l'errore pensando che siccome quell'ordine che Dio aveva dato, che quei raccolti sarebbero stati presi con fatica, con affanno, col sudore, lui era convinto di poter portare a Dio il frutto del suo sudore, delle sue fatiche. E quindi per Caino conquistarsi il favore di Dio significava dimostrare a Dio di aver adempiuto a quella legge che aveva stabilito qualche anno prima. Signore, tu hai detto a mio padre che bisognerà faticare? Guardi, io ti dimostro che sto faticando. Perché guarda che cosa ti porto. i frutti della terra che ho raccolto con tanto affanno e con tanta fatica e col sudore della mia fronte. Tu non puoi non accettare questo dono, perché io mi sono impegnato. Ecco la grande tentazione dell'uomo. Ecco il dramma di Caino. Non aver capito che in realtà Dio non voleva quello. È vero che c'erano le fatiche, erano delle conseguenze di una vita completamente stravolta dopo il peccato. Ma non era quello il modo di piacere a Dio. Caino aveva capito male. Sapete qual è il grande dramma di Caino? Può essere lo stesso grande dramma di un cristiano di oggi. Non avere capito il valore della grazia. Non avere capito il valore del dono della vita e volere fare qualcosa per conquistarsi la vita e ancora di più la vita eterna. Caino non aveva capito questo e si era avvicinato appunto, e possiamo dire, si era avvicinato a Dio con questa idea. Che non sia la nostra idea con la quale ci avviciniamo a Dio, perché saremmo anche noi in un dramma. Il nostro modello è Abele, che ancora oggi, nonostante sia morto, ci parla. Capite in che senso? Perché lui è il modello migliore, che ha capito che solo in Dio c'è vera serenità, vera pace, vero amore, vera grazia. Caino, nel vedere suo fratello, fa un confronto con lui e non accetta che suo fratello minore sia una spanna più avanti di lui, gradito a Dio. Nel confronto con il fratello, Caino sta male. Io sono più grande di te, dovrei essere più benedetto di te, e Dio benedice te, e io faccio pure fatiche. Io faccio questo, faccio quest'altro, mi ammazzo dalla mattina alla sera, tu arrivi bello schietto, ammazzi un vitello, un agnello, quello che è, tu sei gradito a Dio, e io dopo tutte le fatiche, no? È questo che c'è nella mente di Caino, perché non ha capito qual è la logica della grazia. Allora uno forse dice, ma tu pastore che cosa vuoi dire? Che l'ubbidienza non serve? Allora io vi dico che se qualcuno, perché qualche volta lo sento, se qualcuno pensa che l'ubbidienza sia il nostro modo per esprimere la nostra fede, si sbaglia. L'ubbidienza c'è verso Dio, ma non è il modo per conquistarci la fiducia di Dio. L'ubbidienza è la conseguenza della grazia di Dio, dell'amore di Dio. E dobbiamo fare attenzione, perché giustamente in Ebrei, subito dopo, capitolo 11, versetto 6, ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ed è interessante perché qui specifica senza fede ciò che ha salvato che non ha salvato Caino, ma che ha dato le benedizioni ad Abele. Era proprio la fede che mancava a Caino, e Caino pensava che la sua fede si basasse proprio sui suoi sforzi. L'ubbidienza alla volontà di Dio non è altro che la conseguenza quando si è capito il valore della grazia, dell'amore di Dio. Se noi presentiamo le nostre fatiche come delle condizioni per piacere a Dio, noi siamo degli arroganti davanti a Dio. E Dio non ama l'arrogante. Dio ama l'umile. L'arrogante è colui che a volte è arrogante senza rendersene conto, perché faccio questo, faccio quest'altro. Vedi, Signore, sapete, pomeriggio io sarò nella comunità di Forlì, perché ci sarà un funerale di una sorella che è avventista, è stata avventista, diciamo, si è convertita all'inizio degli anni 80, fine anni 70, e qualche anno dopo ha contratto l'epatite, penso per una trasfusione, e ha sofferto tantissimo, anzi i medici per tanti anni hanno detto: come fai a essere ancora in vita? Io sono pastore a Forlì da 5 anni e l'ho sempre vista soffrire, con un ventre molto gonfio, delle sofferenze terribili. Però questa donna è molto amata nella Chiesa, è stata molto amata nella Chiesa, ha delle figlie che hanno frequentato un po' la Chiesa, che probabilmente non conoscono tutto, però quando è morta la mamma qualche giorno fa, e oggi c'è il funerale come ho detto, una delle figlie ha detto: se non ti salvi tu, chi si salva? Allora voi capite l'idea, ma sei stata così buona, così tenera, questo lo sa il Signore, no? Però in realtà non è la nostra bontà la condizione della salvezza, la nostra bontà, la nostra fede, la nostra fedeltà, il nostro amore, sono la conseguenza di aver capito il valore della grazia che viviamo nella fede. Attenzione alla seduzione che qualche volta può colpire dei cristiani di volere piacere a Dio a tutti i costi. Vedete, noi viviamo per fede e quando parliamo di fede dobbiamo parlare di quel concetto che si racchiude in fiducia. Avere fede in Dio significa fidarsi di Dio. E se ci vogliamo fidare di qualcuno, sapete quando è che ci si fida di più di qualcuno? È semplice. Quando lo si frequenta, quando lo si conosce. Io non mi posso fidare di un essere se non lo conosco bene. E se non ho una relazione forte con lui. La fiducia nasce da una condizione di conoscenza. Quindi la fede nasce dalla conoscenza. E come facciamo a conoscere Dio? Semplicemente trascorrendo del tempo con Lui, dedicando a Lui momenti di preghiera, di lode, di servizio, di testimonianza, di riconoscenza ed esprimendo i nostri bisogni, sapendo che Lui risponde ai nostri bisogni e Lui ci cerca anche quando sbagliamo, perché abbiamo fiducia in quel Dio che ci vuole sostenere. La fede è un frutto dello spirito, non della persona. La fede non è frutto della persona, è un frutto dello spirito. Abele ce lo dimostra, non Caino. Oppure anche il pensiero positivo. La domanda potrebbe essere: il pensiero positivo di una persona produce la fede? Perché ci sono persone che hanno pensiero positivo, che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Questo è il pensiero positivo. Vedono sempre anche i problemi come delle opportunità, un po' per rifarsi, per rinascere, per risvilupparsi, diciamo, no? E rilanciarsi. Forse è la fede, almeno nella nostra dimensione, nella nostra realtà, è la fede che può produrre il pensiero positivo. Abbiamo bisogno di fede per avere anche il pensiero positivo. Vedete, quando Dio dice ad Adamo, e qui vado verso la conclusione perché fa anche caldo, ma quando Dio dice, ora per colpa tua, questo suolo sarà maledetto. Genesi 3,17, questo suolo sarà maledetto. La terra in cui noi viviamo è una terra maledetta. E lo è rimasta sempre, anche se poi produce comunque dei frutti. Ma è maledetta perché comunque ci dobbiamo impegnare, è maledetta perché crea delle difficoltà la vita su questa terra, crea degli ostacoli, abbiamo delle perdite, abbiamo delle delusioni, abbiamo delle sfide, a volte siamo schiacciati nella vita. Viviamo in una terra maledetta, fratelli e sorelle, ricordiamocelo, anche se Dio comunque da questa terra maledetta ci dà dei frutti, è vero, se no non potremmo vivere, eh? Però la terra dove viviamo noi è maledetta, deve essere purificata, c'è bisogno che Dio intervenga e ci dia la forza di vivere in una terra maledetta, riconoscendo che comunque Lui ci vuole dare le sue benedizioni. Facciamo della nostra vita difficile un'occasione per riconoscere il bisogno delle benedizioni di Dio, anche quando la vita è difficile. E questa è la grande sfida, fratelli e sorelle. Sicuramente Abele ha dovuto affrontare il fratello più volte. Non credo che sia stato solo quell'episodio che poi li ha visti l'uno contro l'altro. Chissà per quanto tempo e per quanti anni Abele si è trovato l'ostilità del fratello. Però Abele, che poi è morto per la sua fede, dice alla fine, il capitolo 11, che queste persone che non hanno visto alla fine la realizzazione della promessa, ce l'hanno in prospettiva, ce l'avranno. Forse le nostre promesse, le nostre aspettative in questa terra maledetta non riusciremo a realizzarle, quelle umane, quelle terrene. Probabilmente in questa terra maledetta saremo delusi da noi stessi, saremo delusi forse dai nostri familiari, saremo delusi dai nostri fratelli, perché è un suolo maledetto per tutti. Però il Signore ci dice, guarda in alto, perché io ti voglio benedire cerca la fede, alimenta la tua fede, alimenta la tua relazione con Dio. E allora vivrai anche in una terra maledetta. Amen.